tremore, se però lo faccio.
Vabbè, però mi sembra una nuvola passeggera, ma devo dire.
Sì, vediamo tra un'ora cosa succede. Ritorniamo al libro di Osea intanto. E conosciamo il personaggio, la sua situazione personale, che è diventata un contesto nel quale il Signore è intervenuto. Osea si è reso conto di essere in grado di interpretare in rapporto a quello che è il suo vissuto personale, quel che è avvenuto e sta avvenendo nella relazione tra il Signore e il popolo suo, cioè Israele. In questo Osea, ascoltatore della parola, il suo vissuto diventa un luogo di rivelazione, ascolto della parola, per questo Osea è profeta. Abbiamo letto la prima parte del nostro libro, i primi tre capitoli, con una intonazione molto personalizzata, ma già aperta sull'orizzonte più ampio che riguarda lo sviluppo della relazione tra il Signore e Israele. E adesso siamo arrivati con la seconda parte più ampia, dal capitolo 4 al capitolo 11, quando direttamente il nostro profeta si esprime con il linguaggio chi è in grado di interpretare quello che davvero è avvenuto e sta avvenendo nella storia d'alleanza tra il Signore e Israele. E questa storia, nei suoi dati oggettivi, è un contesto nel quale l'iniziativa di Dio si è rivelata. E Osea profeta, Osea ascoltatore della parola, è in grado di offrire a noi una testimonianza lucida e penetrante, per certi versi veramente sconvolgente, per quanto riguarda la capacità di interpretare gli eventi che sono in corso ormai da secoli, ma la congiuntura contemporanea per Osea, siamo alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo, è divenuta definitivamente drammatica, e di lì a poco sappiamo che il regno di Israele andrà incontro a una catastrofe irrimediabile. Comunque sia, al termine di questa seconda parte, dal capitolo 4 al capitolo 11, quattro sezioni. Abbiamo già letto la prima sezione, che ci portava fino al versetto 7 del capitolo 5. Abbiamo già affrontato anche la lettura della seconda sezione. Una prima sezione, da 4.1 a 5.7. Il popolo di Dio, popolo dell'Alleanza, non si è convertito, non è ritornato, non si è ripreso, malgrado la contestazione che gli è stata rivolta, malgrado i richiami, malgrado le sollecitazioni, non c'è stato segno di risposta che possa preludere a uno sviluppo consolante per quanto concerne le vicende del prossimo futuro. E allora, seconda sezione, dal capitolo 5 versetto 8 fino al capitolo 7 versetto 16. Noi abbiamo letto già un primo oracolo all'interno di questa seconda sezione, da 5.8 a 7.16, oracoli che adesso si succedono all'interno di un percorso che è stato elaborato con una certa attenzione da chi ha redatto questo materiale proveniente dalla viva predicazione di Osea, lo ha messo per iscritto, e quindi ci rendiamo conto di come questi oracoli, mentre è acquisito il fatto che il popolo non si converte, non corrisponde, viene ulteriormente denunciato il fatto che il popolo invece ritorna a se stesso, ritorna alla propria negatività, ritorna alla maniera di un autocompiacimento, ai propri inganni. La sezione si è aperta con l'oracolo che già leggevamo, dal versetto 8 del capitolo 5, siamo arrivati al versetto 12, una convocazione che allude a un contesto giudiziario che viene impostato in termini particolarmente drammatici, è in questione la vita sociale. Già ci siamo resi conto del fatto che il nostro profeta è attento a rilevare i comportamenti delle categorie qualificate, ma poi è tutto il popolo in quanto tale, è proprio una economia della vita sociale che è intrinsecamente degradata. Questo riguarda il regno settentrionale, questo riguarda anche in prospettiva il regno di Giuda, il regno meridionale, che dal punto di vista storico è ancora marginale rispetto al dramma che incombe immediatamente sul regno di Israele, il regno settentrionale. E comunque ricordate la denuncia circa il comportamento di quel sì, qui parlare di un regno o parlare di una popolazione, per quanto modesta dal punto di vista quantitativo, che vive in quel territorio, può sembrare un'affermazione generica, ma il nostro profeta non ha davanti a sé delle figure immaginarie, ha davanti a sé una realtà sociale che è dominata da tensioni, criteri interpretativi della realtà, dedita a questa popolazione dei comportamenti che danno l'immagine immediata e inconfondibile di un fenomeno di decadenza, e una decadenza che diventa prepotenza, che diventa violenza indiscriminata, che diventa una ricerca impazzita di quelle soluzioni idolatriche che il nostro profeta considera vanità, evanescenti, inconcludenti, tutti i motivi per registrare la frantumazione della vita sociale e dei motivi interiori che costituiscono peraltro il patrimonio originario di una storia, dell'identità di un popolo, della sua configurazione anche istituzionale, ma tutto questo si sta svuotando dall'interno. Infatti il versetto 12 diceva così, e qui ci eravamo fermati: io sarò come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Dunque un processo di svuotamento dall'interno, una corruzione che è motivo di degrado inarrestabile e che pure lascia un'apparenza che lì per lì sembra motivo di soddisfazione, ma è una soddisfazione del tutto fallace, inconcludente, anzi pericolosissima. Perché? Perché in realtà la corrosione qui ad opera di una tignola o di un tarlo non consente interventi più di ordine terapeutico. E notate comunque che il soggetto che qui si presenta in prima persona singolare come il protagonista di questa vicenda, per cui c'è una cignola, c'è un tarlo, c'è un'infezione che dall'interno svuota le coscienze, gli animi, l'identità di questa gente, è il Signore. Io sarò io. Il Signore è presente e il Signore prende posizione in questa storia. E se le cose vanno in questa maniera, non è perché il Signore se n'è andato, si è dimenticato la Dio, all'opposto. Questa vicenda che si prospetta qui come un fenomeno patologico, inguaribile, è rivelazione di come il Signore sta operando. Vediamo allora il seguito. Dal versetto 13, un oracolo che allude alla ricerca da parte di coloro che avvertono di essere coinvolti in una storia che è segnata da un processo di decadenza, come sappiamo, e ci sono quelli che a modo loro propongono e a modo loro, per quelle che sono le possibilità operative, naturalmente di chi è in grado di gestire le situazioni con competenze di particolare rilievo, cercano dei rimedi, e il rimedio qui ricercato nella alleanza con la grande potenza internazionale, che in quel caso è l'impero assiro. Leggo: Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Efraim è ricorso alla Siria. Vedete, qui c'è un aggravante della colpa, proprio perché la percezione del proprio malanno nel modo di intendere le cose, quindi nei comportamenti corrispondenti da parte di coloro che avvertono questa particolare gravità della situazione, questa percezione del malanno si traduce in una pretesa di curare i sintomi del male e non la causa. Infatti, vedete, Efraim è ricorso alla Siria, Giuda si è rivolto al gran re, ma egli, gran re, non è la potenza internazionale a cui ci si vuole aggregare, quasi che si potesse con qualche moina attirare la complicità o addirittura ottenere qualche favore da parte della potenza che domina il mondo. Egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim. Notate che nel versetto 12 lo notavamo un momento fa, io come un tarlo. Adesso quel io, che è il Signore, dice: sono diventato un leone. Io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strage, me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la toglierà. Dunque, il rimedio prospettato da parte di chi cerca di vezzeggiare in un modo o nell'altro il potere dominante dell'impero che domina il mondo, quasi che si potesse trovare motivo di compiacimento e la soluzione dei propri problemi interni al piccolo regno di Israele, piccolo o anche quello che è, insomma, finalmente collocandosi dalla parte del potere dominante e vittorioso. E qui è tutto inutile, ed è il Signore che dice: io sono il leone, e interviene lui e dimostra l'inutilità di questa ricerca di un rimedio che non tocca la causa, che non riguarda il motivo per cui le cose hanno preso questa piega, ma cerca di gestire così le forme esterne, nel contesto di relazioni internazionali che peraltro sfuggono al controllo effettivo di chi propone questa politica. Cosa volete mai? Anche la nostra Giorgia può andare a farsi baciare sulla fronte dal signor Trump finché vuole, ma ci fa soltanto una figura squallida e deprimente, no? Ecco. Il tarlo intanto è diventato un leone. E allora, versetto 15, da qui adesso Arriviamo al versetto 3 del capitolo seguente, ossia al capitolo 6. Siamo sempre alle prese con atteggiamenti manifestati da coloro che in quel contesto, che sta precipitando in una situazione di disastroso fallimento, cercano dei rimedi, il rimedio in questa prospettiva di una politica internazionale che consente al Regno di Israele addirittura di trovare un posticino di favore nella simpatia del Gran Re. Adesso, versetto 13, versetto 15, me ne ritornerò alla mia dimora. Vedete il Signore si presenta attraverso il profeta, naturalmente, nell'atteggiamento di colui che governa l'intera vicenda, ma si pone in un atteggiamento di attesa, in una posizione che ha le caratteristiche di un osservatorio. Dice: io me ne ritornerò alla mia dimora finché non avranno espiato e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Dunque Signore dice: adesso vi spiego quello che sta succedendo sotto il mio sguardo, peraltro, perché il Signore, che si pone in questa posizione di spettatore, non è assente, non se n'è andato, ma adesso vi spiego come stanno le cose, dice il Signore attraverso il profeta. E adesso, dal versetto 1 al versetto 3 del capitolo 6, vedete che il testo è tra virgolette, anche da voi?
Sì,
tra virgolette.
Ecco, tra virgolette, perché qui questi tre versetti costituiscono la sintesi di quel programma mediante il quale ci sono quelli che ritengono di proporre, e anzi di aver trovato, un rimedio. E il rimedio starebbe nella necessità di ottenere l'intervento del Signore. Dico, il Signore dovrebbe intervenire in base ai motivi che adesso vengono qui prospettati. Questo è un discorso che sembrerebbe alludere a un processo di conversione, mentre in realtà questa è una conversione solo apparente, come il tentativo, fate attenzione, il tentativo di intrappolare Dio entro gli automatismi di un intervento a cui egli sarebbe tenuto, come se la gratificazione per il popolo sia dovuta. E vedete che il programma che qui viene elaborato è sintetizzato così: venite, ritorniamo al Signore. Dunque è un'intenzione di ritorniamo, il verbo sub, il verbo della conversione, è un'intenzione seria, un'intenzione matura, un'intenzione finalmente risoluta, e non è così. Egli, il Signore, ci ha straziati ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dunque questa è una necessità, è un intervento da parte del Signore ritenuto sicuro, addirittura doveroso. E insiste qui il testo: dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Vedete come nei ritmi cosmici, dove Il sole sorge ogni mattina ed è un appuntamento a cui il sole non può sottrarsi. Sono degli automatismi nelle cose del mondo, e questi automatismi governano anche e impongono anche a Dio il suo intervento, come il sorgere del giorno, come la caduta della pioggia stagionale. Già, il Signore certamente deve intervenire, una puntualità a cui non può sottrarsi, è una necessità di ordine oggettivo che gli si impone come una trappola a lui. E qui vedete, quando si parla di conoscenza del Signore, sappiamo che questa è una questione impostata fin dall'inizio del nostro profeta, non c'è conoscenza del Signore, la relazione di vita, la relazione di gratuita appartenenza al Signore. E quando parlano adesso qui, quanti programmano questo processo terapeutico di una conoscenza del Signore, cosa intendono? Quale gratuità nella relazione con il Signore? In realtà la proposta che qui viene elaborata prescinde da quella relazione che davvero sia testimonianza di un affidamento gratuito a colui che nella gratuità della sua iniziativa è il protagonista di quella relazione con Israele che ha conferito al popolo un'identità così singolare, ma è nel contesto dell'alleanza, nel contesto di una relazione gratuita nell'amore, nel contesto di questa libertà che vive e porta frutto nell'affidamento senza pretese. È in questo contesto che la relazione è stata impostata e può continuare a vivere, e l'alleanza allora troverebbe conferma, e allora sarebbe il caso di parlare di un cammino di conversione. Vedete, quando qui dice
venite, chi è che...
Infatti, ve lo dicevo, è questo programma di... infatti vi facevo notare che sono le virgolette, perché è la sintesi di un programma di presunta conversione da parte di chi dice adesso il rimedio sta nel fatto che noi... dobbiamo veramente rivolgerci al Signore, ma rivolgerci al Signore non in un atto di affidamento alla gratuità della sua iniziativa, ma rivolgerci al Signore con la pretesa che Lui intervenga secondo quelli che sono gli schematismi, gli automatismi di quanto avviene. Come esempio di riferimento nelle realtà cosmiche, come è vero che spunta il sole la mattina, come è vero che piove in primavera e in autunno, ecco. Allora cosa vuol dire qui? Noi vivremo alla sua presenza, nel versetto 2, vivremo dinanzi al suo volto. Quale vita dinanzi al suo volto se gli si vogliono imporre le misure di pretese mediante le quali si vuole ricondurre l'iniziativa del Signore all'interno delle proprie pretese, e pretese ben calcolate. Ecco, e qui vedete l'oracolo prosegue adesso dal versetto 4 al versetto 6 con attraverso il profeta la testimonianza di una grande delusione. Delusione da... Vedete nel versetto 15 il Signore diceva adesso io sto a osservare quello che succede, abbiamo letto i tre versetti all'interno delle virgolette, che dovrò fare per te? Ecco qui il versetto 4, che dovrò fare per te? Che il Signore manifesti una indecisione, certamente c'è di mezzo una misteriosa delusione dinanzi ad atteggiamenti del popolo che sono inconcludenti, evanescenti, che parlano di conversione ma in termini tradiscono il valore autentico della relazione gratuita libertà e nella purezza dell'alleanza, nella autenticità dell'amore. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, ecco, una nube del mattino, una nuvola mattutina, come la rugiada che all'alba svanisce, la rugiada che svapora. Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce. Dio fa sul serio, vedete, sta dicendo il profeta. Dio vuole essere corrisposto al suo livello, non in quella forma fasulla subdola inconsistente e abusiva, ma Dio vuole essere corrisposto al suo livello. Il suo livello è il livello di colui che si è impegnato nella gratuità dell'amore. Vuole essere corrisposto al suo livello. Vedete, per questo li ho colpiti, per questo li ho uccisi. Espressioni molto, molto severe, quelle che leggiamo qui, ma conosciamo questo linguaggio. Il mio giudizio sorge come la luce, ed ecco il versetto 6. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Vedete, c'è di mezzo un inganno. Anche nel tentativo di trovare dei rimedi, c'è stato il tentativo di trovare il rimedio nell'alleanza con il gran re d'Assiria, una bufala, e il tentativo di trovare un rimedio, di proporlo quasi come un valore pubblico a cui tutto un popolo dovrebbe adeguarsi, la pretesa di imporre al Signore l'intervento a favore del popolo perché è una necessità a cui non può sottrarsi. È l'inganno di questo mancato amore. Invece di ottenere il rimedio rispetto a quel disastro che ormai è in atto per quel fenomeno di corruzione interna di cui sappiamo, la venuta del Signore pronuncia delle parole che sbaragliano. Li ho uccisi con le parole della mia bocca, parole sue. Questa ricerca d'amore nella gratuità delle relazioni, nell'autenticità della consegna, come il Signore si è presentato e come il popolo si è impegnato fin dal tempo della conoscenza del Signore. Ed è esattamente quel che il Signore non trova, non incontra, viene, si presenta, bussa, vedete come riemergono in questi oracoli quelle che sono state le modalità di comportamento di Osea nel rapporto con la moglie adultera. Questa ricerca incessante è mirata a ottenere finalmente una corrispondenza nella gratuità dell'amore, ed ecco una delusione che non ottiene riscontro. E allora, di seguito, siamo sempre all'interno della seconda sezione, dal versetto 7, gli esempi di questo mancato amore. Esempi, leggiamo il testo fino al versetto 12, tre chiamiamoli pure esempi, tre esempi. Il primo esempio, e arriviamo al versetto 2 del capitolo 7. Ma essi, ecco dal versetto 7 del capitolo 6, ma essi, come Adamo hanno violato l'alleanza. Dunque, il mancato amore, l'impegno preso virtù di quel rapporto di alleanza che fu sancito a suo tempo è stato tradito. Tradimento dell'alleanza. E notate che qui Questa negatività che è divenuta strutturale, è divenuta dominante, è divenuta proprio come un modo di stare al mondo, e quel tradimento dell'alleanza, così come l'alleanza è costitutiva all'interno di Israele, quel tradimento dell'alleanza è costitutiva di un fallimento di Israele. Israele esiste nel mondo come il popolo che è ufficialmente definito da questa perdita di identità. E qui c'è niente meno che il richiamo ad Adamo, vedete, la condizione umana decaduta da Adamo in poi, è quello che poi si ripropone adesso nella storia del popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, ma è la situazione di smarrimento della propria identità originaria che è prerogativa della condizione umana, da Adamo in poi. Hanno violato l'alleanza, ecco dove mi hanno tradito. Galaad è una città di malfattori, qui adesso vedete richiamo ambienti dove si celebrano i culti nel territorio. Galaad è una città di malfattori macchiata di sangue, come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti, già sappiamo come la categoria sacerdotale è stata duramente contestata. E assale sulla strada di Sichem e commette scelleratezze. Dunque, vedete, parlare di alleanza, come leggevamo nel versetto 7, allude a una condizione umana privilegiata, una storia privilegiata, la storia del popolo con cui si hanno fatto alleanza, e d'altra parte il privilegio esaspera l'evidenza del fallimento. E qui questo accenno agli ambienti di culto che sono diventati covi criminali, un linguaggio molto, molto drastico, come già sappiamo, ma il nostro Osea può permetterselo, come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem, commette scelleratezze, orribili cose, ho visto in Betel, là si è prostituito Efraim, a Betel c'è il culto del toro d'oro. Si è contaminato Israele, anche a te Giuda, l'attenzione è anche rivolta alla tribù di Giuda nel territorio meridionale. Io riservo una mietitura quando ristabilirò il mio popolo. E insiste, mentre sto per guarire Israele si scopre l'iniquità di Efraim. Vedete, ogni tentativo di riconciliazione terapeutica mediante la cui il Signore ha continuato a operare ricordate quanti tentativi Osea ha messo in atto per richiamare, per trattenere, per arginare gli adulteri della sposa. Ed ecco, mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria. Dunque, tentativi di riconciliazione terapeutica sono serviti e continuano ancora a determinare adesso l'esasperazione del negativo, come le menzogne sono venute alla luce, continuano a venire alla luce. Poiché si pratica la menzogna, dice qui, il ladro entra nelle case, fuori saccheggia il brigante, non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità? Ora sono circondati delle loro azioni e se stanno davanti a me. Ecco, vedete, quando il Signore ha insistentemente tentato di ristabilire rapporti positivi, tutto questo è servito a far emergere in maniera sempre più vistosa e sembra proprio in maniera irrimediabile la falsità della posizione nella quale il popolo si trova, con questa presunzione, vedete, poter imbrogliare, di poter ingannare, fare dell'inganno quasi una modalità di superamento del dramma, si pratica la menzogna, tutto quello che leggevamo, e non si rendono conto che io sono il Signore, non mi lascio ingannare, vedete? Sono circondati dalle loro azioni e se stanno davanti a me, non pensano, era il versetto 2 che ho letto poco fa, che io ricordo tutte le loro malvagità. Primo esempio, l'alleanza tradita. Secondo esempio, vedete, mancato amore. Le scelte di politica interna. Qui il regno di Geroboamo II, nella prima metà dell'VIII secolo avanti Cristo, e poi dopo Geroboamo II, siamo verso la metà appunto del secolo, una serie di sovrani che si avvicendano in maniera rapidissima nel giro di 2-3 decenni e del tracollo generale. E qui abbiamo a che fare con una descrizione davvero efficacissima di quelle trame che si ordiscano negli ambienti della politica, nel mondo del governo. Leggo, con la loro versetto 3, si arriva al versetto 7, con la loro malvagità rallegrano il re. Già, vedete, un atteggiamento complicità con il re. Beh, la ferocia dei cortigiani, sono anche dei giullari, al servizio dei potenti, che aspirano al potere. Allora dice, con la malvagità rallegrano il re, rallegrano i capi, con le loro finzioni fanno teatro. Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno. Quando il fornaio cessa di rattizzare il fuoco, dopo che è preparata la pasta, aspetta che sia lievitato, vedete, il forno è preparato, la pasta è mezza, e si aspetta, il forno è chiuso, ecco, e vedete qui è la cultura dell'odio covato, anche se mascherato, ma covato con micidiale puntualità da coloro che stanno ordendo congiure di palazzo, una cosa dopo l'altra, un'impresa dopo l'altra, senza alcun riferimento al Signore, come subito leggiamo. Preparata la pasta, aspetta che sia lievitata, nel giorno del nostro re, i capi lo sommergono negli ardori del vino ed egli si compromette con i ribelli, il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e la mattina divampa come fiamma. Ecco, il re eliminato, un altro, è caduto il governo e ce l'abbiamo fatta. E dunque la mattina divampa come fiamma e tutti ardono come un forno. La cultura dell'odio. La cultura della ferocia e la ferocia dell'ambiente dove si ordiscono progetti di potere non hanno altro contenuto se non quello di scardinare la posizione di potere di qualcun altro per imporre la propria posizione. Tutti ardono come forno, divorano i loro governanti, così sono caduti tutti i loro sovrani e nessuno si preoccupa di ricorrere a me, ecco quello che vi dicevo. Vedete, non c'è alcun riferimento al Signore, nessuno si preoccupa di ricorrere a me, nessuno. Secondo esempio. Scelte di politica interna. Adesso c'è un terzo esempio, scelte di politica estera. Mancato amore. Dal versetto 8 arriviamo al versetto 12. E poi c'è ancora un altro oracolo per chiudere la seconda sezione. Leggiamo dal versetto 8. Efraim si mescola con le genti. Adesso vedete la ricerca di alleanze in contesto internazionale. C'è stato un accenno precedentemente al tentativo di ottenere addirittura la complicità del Gran Re d'Assiria, ma qui alleanze internazionali nel contesto in cui quella prospettiva sembra del tutto impraticabile, mentre invece si cerca di ottenere qualche altra, allora sarà col regno arameo, sarà anche col regno di Giuda, poi pure riferimento all'Egitto, l'altra potenza internazionale dell'epoca è l'Egitto, a nord la Siria, a sud l'Egitto, allora il tentativo di barcamenarsi mediante giochi diplomatici tra queste due grandi potenze, cercando delle alleanze intermedie, ma non pensano a me, dice il Signore. Leggo, Efraim si mescola con le genti, gli stranieri divorano Efraim è come una focaccia non rivoltata, che questa è un'immagine bellissima, vedete, una perdita di identità. Israele ammassato tra i popoli, no? Come la pasta che poi è messa a cuocere, ma è una focaccia inutilizzabile perché è guastata dai due lati. Israele è così, una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non se ne accorge. Dunque, una perdita di identità, un popolo infiacchito, ma non se ne accorge. La canizie gli ricopre la testa ed egli non se ne accorge, è un popolo invecchiato e non se ne accorge. Già, l'arroganza di Israele testimonia contro di loro, non ritornano al Signore loro Dio e malgrado tutto non lo ricercano. Dunque un'incoscienza tragicamente presuntuosa, infatti subito dice l'arroganza di Israele, un'incoscienza, una fiacchezza. Non viene accettata. La focaccia non serve più a niente. L'invecchiamento è tale per cui non ci sono energie prospettive, eppure come se nessuno se ne accorgesse. E non ritornano al Signore loro Dio, malgrado tutto non lo ricercano. Efraim è come un'ingenua colomba. Già, no, ho saltato il versetto 10. L'arroganza di Israele testimonia contro di loro, non ritornano al Signore loro Dio, malgrado tutto non lo ricercano. Ecco, avevo letto parzialmente. E quindi adesso, versetto 11, Efraim è un'ingenua colomba. Già. Che la colomba sia stupida non lo so, è natura sua, non lo so se si può dire così, ma in questo caso è una colomba, sì, ma è una colomba stupida. Colomba si dice Jonah, John Jonah, se ne parla altrove, e qualche volta colomba è uno dei simboli che vengono utilizzati per parlare di Israele, questo è vero, ma in questo caso la colomba è proprio stupida. Vedete, Efraim è come un'ingenua colomba, priva di intelligenza. Ora chiamano l'Egitto, ora invece la Siria. Ecco, questo gioco diplomatico nel quale tentano di destreggiarsi come se sapessero gestire una situazione che sfugge in modo evidentissimo al loro e al nostro controllo, e intanto siamo schiacciati dentro questa morsa. Ora chiamano l'Egitto, ora invece la Siria, dovunque si rivolgeranno. Notate il versetto 12 che chiude l'oracolo, è veramente ancora una volta impressionante come il Signore ancora e ancora e ancora tenti di catturarli, perché dice una colomba, una stupida colomba, ancora stenderò la mia rete contro di loro, li abbatterò come uccelli dell'aria. Li punirò, qui la mia Bibbia dice li punirò nelle loro assemblee, non so come dirà da voi, ma qui c'è un problema di traduzione, il testo è molto difficile, ma sembra proprio che voglio dire che li coglierò ancora, tentativo di catturare quella colomba è diventato più uno stormo di volatili, da prendere nella rete, il Signore ancora, vedete, cerca di intervenire a modo suo e di rimediare a modo suo nella gratuità di una iniziativa che sia tale da ricondurre anche era la stupidità della sposa che vagava di qua e di là, e adesso di un popolo intero che in queste alleanze internazionali sembra cercare con presunzione davvero istupidita la propria gratificazione e non cercano me e non c'è amore e non c'è alleanza e non c'è vita e non c'è il riconoscimento, non c'è conoscenza, non c'è il riconoscimento di quel motivo radicale di identità per Israele che è costituito dalla appartenenza a me nella gratuità dell'amore. E allora qui versetti da 13 a 16 e arriviamo alla fine della seconda sezione che danno voce al Signore e a quella che assume ormai in maniera inconfondibile le caratteristiche di una protesta. Signore tradito, già un amore tradito, guai a costoro ormai lontani da me, distruzione per loro perché hanno agito male contro di me. Li volevo salvare io, ma essi hanno proferito menzogne contro di me. Vedete qui nel versetto 13, nella mia Bibbia non compare, ma il pronome, in prima persona singolare, io, è messo in forte evidenza. Li volevo salvare io, ma essi hanno proferito menzogne contro di me. E in più dice adesso, non gridano a me con il loro cuore, quando gridano sui loro giacigli, vedete che anche i lamenti del popolo sono lamenti senza cuore, lamenti di mestiere, teatrali, si fanno incisioni per il grande e il mostro, addirittura atteggiamenti penitenziali piuttosto vistosi, si flagellano e intanto si ribellano contro di me. Eppure io, di nuovo il pronome, io ho rafforzato il loro braccio, ma essi hanno tramato il male contro di me. Dunque, un amore tradito. Si sono rivolti, ma non a colui che è in alto. Già, se si parla di conversione, e qui il verbo è sempre quello che già conosciamo, se si parla di un ritorno, appunto, di una conversione, è perché si sono rivolti non a colui che è in alto, non all'unico Signore con cui è stato impostato un rapporto di alleanza, ma si sono rivolti altrove. Sono stati come un arco fallace, vedete, l'arco ingannevole, l'arco fallace non serve più a niente, perché non c'è tensione per poter scagliare la freccia, l'arco fallace è l'arco ingannevole, è appunto quello che già avevamo recepito precedentemente. Non si convertono, si convertono invece a quella consuetudine che è diventata ormai la loro regola di vita, per cui si ripetono negli inganni. Sono stati come un arco fallace, i loro capi cadranno di spada per l'insolenza della loro lingua, e nell'Egitto rideranno di loro. La sezione si chiude, vedete, con questa prospettiva di quel riferimento alla ricerca di un'alleanza con una potenza alternativa a quella assira, l'Egitto, ma appellarsi all'Egitto a questo punto significa esporsi alla più amara derisione. Nell'Egitto rideranno di loro, rideranno di loro. Abbiamo un po' di tempo, affrontiamo la terza sezione che adesso si sviluppa nei 14 versetti del capitolo 8, per cui adesso verremo a precisare meglio questo accenno a cui già ci ha condotti la sezione che leggevamo e l'ultimo versetto, questa prospettiva di un riferimento all'Egitto. Il popolo ritornerà in Egitto, è vero. Intanto, dal versetto 1 al versetto 6, da fiato alla tromba, come un'aquila sulla casa del Signore, perché hanno trasgredito la mia alleanza e rigettato la mia legge. E si gridano verso di me, noi ti riconosciamo Dio di Israele, ma Israele ha rigettato il bene, il nemico lo perseguiterà. Vedete che qui è stata rinnegata l'alleanza, quello che già sappiamo, è stata rinnegata la Torah, la mia legge, il rinnegamento della legge. Significa automaticamente aprire la strada al nemico che avanza. Il nemico che avanza poi in realtà dal punto di vista storico è l'espansione dell'impero assiro. Hanno rigettato la mia legge eppure ecco gridano verso di me, noi ti riconosciamo Dio di Israele, ma Israele ha rigettato il bene e il nemico avanzerà. Una rottura nel rapporto di alleanza che ormai qui emerge come un dato storico irreparabile. E insiste adesso dal versetto 4. Hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, il toro d'oro. La mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare i figli di Israele. Esso, il toro, è opera di un artigiano, esso non è un dio, sarà ridotto in frantumi il vitello di Samaria, eccolo qua. Dunque, che poi è l'idolatria del potere, è il culto di Stato, così come il fondatore del Regno di Israele aveva imposto ai fedeli di evitare il culto celebrato nell'unico tempio a Gerusalemme, invece frequentare i due tempi di Stato, a Dan, nord, Betel, sud e poi tutti gli altri santuari disseminati nel territorio. Ma questa identità civile e politica del popolo viene, come dire, qualificata nei termini di un culto idolatrico rivolto alla strumentalizzazione delle istituzioni pubbliche, il toro d'oro, che poi, vedete qui il versetto 6 dice, sarà ridotto in frantumi il toro d'oro, una vicenda ridotta a un ammasso di cocci, un richiamo a quello che avvenne quando per la prima volta si parla di questo toro d'oro nel capitolo 32 del Genesi, no, dell'Esodo, quando il popolo che attraversa il deserto dall'Egitto per la terra promessa, il piede del Sinai, mentre Mosè sulla montagna, il popolo fabbrica lì l'immagine del toro d'oro e lì viene celebrato il culto e c'è di mezzo anche Aronne, niente meno. Ma ridotto, Mosè interviene, lo riduce in frantumi, è un richiamo a quella strada che fu percorsa allora. Ma allora il chiarimento avvenne in maniera così solenne, così energica, così risoluta, e ancora ci risiamo. E allora dal versetto 7 al versetto 14 vediamo di farci un po' una corsa, ma così arriviamo a mettere da parte anche questa terza sezione. Dal versetto 7, poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta, il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina e se ne produce farina la divoreranno gli stranieri. Vedete, qui ormai si prospetta l'inevitabile appuntamento con l'esilio e l'esperienza di una fatica maledetta, la fatica di un lavoro che torna tutto a beneficio degli stranieri. Se produce farina, la divoreranno gli stranieri. Israele, ecco qui il versetto 8, è stato inghiottito. Si trova ora in mezzo alle nazioni. E Osea vede questo tracollo ormai inevitabile, questo risucchio di Israele all'interno di una storia internazionale che fa di questo popolo un'entità priva di una fisionomia istituzionale, disseminata nei contesti della diaspora, in forme di deportazione quanto mai dolorosa, e dunque Israele si trova in mezzo alle nazioni come un vaso spregevole. Essi sono saliti fino ad Assur, asino selvaggio che si aggira solitario, l'alta Mesopotamia. Efraim si è acquistato degli amanti? Se ne acquistino pure tra le nazioni. Ricordate il caso della sposa di Osea e dei suoi amanti. Israele è inghiottito, e mentre è inghiottito in questo contesto storico che lo priva della sua autonomia civile, politica, della sua identità profonda, autentica, il popolo dell'alleanza, intanto vedete questa politica selvaggia, gestita come l'inseguimento di tresche amorose. Se ne acquistino pure tra le nazioni degli amanti, io li metterò insieme, tra poco cesseranno di eleggersi re e governanti, non c'è niente da fare. Quelle tresche amorose di cui sappiamo per quanto riguarda la sposa di Osea, ed ecco, tutto ciò è costato la perdita di dignità e di indipendenza per Israele. E allora, ecco il punto, Efraim ha moltiplicato gli altari. Vedete, in un contesto come questo, gli atti religiosi, che sono numerosissimi, ma servono solo a segnalare una crescente estraneità rispetto al Signore. Moltiplicato gli altari? Ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato, devozioni idolatriche. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse, vedete, la legge è stata tradita, fondamento dell'alleanza, ma essi sono considerati come cosa straniera, e si offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce e si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati, perché dovranno tornare in Egitto. Ecco qui è il punto d'arrivo della terza sezione. E si impone una regressione storica. Ritorni in Egitto. È un castigo? Ma eppure, vedete, l'Egitto è stato il punto di partenza. È un castigo? È anche vero che proprio quello fu il grembo da cui nacque Israele, e come avvenne ieri, così sarà domani. Ma è inevitabile questo ritorno in Egitto. Nella sezione precedente, alla fine degli oracoli che leggevamo, in Egitto si riderà di loro. E adesso il Signore non si ricorderà della loro iniquità, stavo leggendo il versetto 13, punirà i loro peccati e dovranno tornare in Egitto. Israele ha dimenticato il suo creatore, già. Si è costruito palazzi? Giuda ha moltiplicato le sue fortezze? Ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerò le loro cittadelle. Non c'è niente da fare. Vedete, l'esilio sì, ma vedete come nella prospettiva di un esilio più che mai drammatico, con tutte le tribolazioni che comporterà, Osea contempla questa volontà di recupero, per cui il protagonista della storia futura sarà colui che è stato protagonista della storia passata, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. È un versetto che leggeremo più avanti, ed è un versetto citato nel Vangelo secondo Matteo. nel Vangelo dell'infanzia. A proposito della fuga in Egitto, dall'Egitto. Va bene, fermiamoci qua. Beh, insomma, stiamo facendo un po' di strada, andiamo di farcela.
Terribile Osea, eh?
Insomma.
Quindi praticamente saranno di nuovo deportati in Egitto.
Ci sarà di nuovo... No, la deportazione è geograficamente molto varia. C'è anche una deportazione, c'è anche una fuga verso l'Egitto, ma qui per lui l'Egitto ha un valore emblematico, l'Egitto come il contesto nel quale coloro che erano schiavi del faraone sono stati liberati. Quindi l'Egitto, l'esilio come la prospettiva inevitabile, d'altra parte una prospettiva che sarà necessariamente nella provvidenza del Signore il contesto in cui la sua opera redentiva, perché l'amore del Signore è irrevocabile.
Non rinuncia, io l'amore... ho dato la nota di un'altra volta che abbiamo l'amore del Signore non rinuncia, poi dice versetto 13, è irrevocabile del castigo di Israele, e io cerco il Signore, non rinuncia.
Irrevocabile. Morir.